Tucidide, libro primo, capitolo 89, paragrafo 1. Ecco infatti come gli ateniesi raggiunsero quella condizione a partire dalla quale accrebbero la loro potenza. È la tesi della pentecontetia. La dimostrazione comincia con l'esposizione della tesi. E se leggete il capitolo 118, il capitolo conclusivo della pentecontetia, vedrete che lì la tesi è ribadita, secondo una ricomposizione, una composizione circolare ad anello che è strutturalmente distintiva delle dimostrazioni. Ma vediamo cosa ci dice Tucidide al paragrafo 2 del capitolo 89. Dopo che i persiani furono fuggiti dall'Europa, sconfitti per mare e per terra dai greci, ed i loro uomini in rotta, rifugiatisi sulle navi, furono sconfitti a Micale, ecco come Tucidide si riaggancia all'esposizione rodotea, ricapitolando l'esito della spedizione di Serse, nefasto per i persiani, vittorioso per i greci, e mostrando come l'orizzonte dell'azione greca sia ora la costa micrasiatica. Siamo cioè al livello della guerra per il territorio del persiano, che ricordate era stata annunciata per la prima volta da Euribiade nel racconto Erodoteo, all'indomani di Salamina. Ma procediamo con Tucidide. Leotichide, Leotichida si intende, re spartano, il quale comandava i greci a Micale, rientrò in patria con gli alleati peloponnesiaci. Rimasero gli Ateniesi insieme con gli alleati della Ionia e dell'Ellesponto che avevano ormai defezionato dal gran re ed assediavano Sesto ancora in mano ai Persiani. Trascorsero tutto l'inverno ad assediarla, alla fine la presero dopo che i barbari l'ebbero abbandonata. Dopodiché lasciarono l'Ellesponto diretti ciascuno alle rispettive città. Tucidide, come vedete, riprende brevemente gli ultimi avvenimenti narrati da Erodoto nel libro nono delle Storie. Vale la pena di soffermarsi sulle differenze, almeno quelle più evidenti, tra i due resoconti. È chiaro, Erodoto in generale è molto più dettagliato di Tucidide, ma questo non significa che sia sempre più completo. Che cosa ci dice Tucidide? Beh, Tucidide ci dice che al fianco degli Ateniesi, nella circostanza dell'assedio di Sesto, c'erano anche degli Ioni e dei Greci dell'Ellesponto, quindi dobbiamo supporre degli Euli. Tucidide non ci dà alcuna lista dei centri coinvolti al fianco di Atene, vedete? Ma la differenza è importante. Erodoto, ricorderete, parlava soltanto degli Ateniesi. Ce l'avevamo anzi chiesti, proprio leggendo il testo erodoteo, se non ci fossero degli Ioni o dei greci micrasiatici in generale al fianco degli ateniesi durante l'assedio di Sesto. Da Tucidide, dunque, abbiamo conferma del fatto che Erodoto, descrivendo l'evento, intenzionalmente focalizzava la propria attenzione sugli ateniesi e su questi soltanto, trascurando tutti gli altri che in realtà erano presenti all'impresa. D'altra parte, sempre guardando alla rappresentazione dell'assedio di Sesto, Tucidide sembrerebbe enfatizzare il senso antipersiano dell'operazione, non facendo agli Euli in città, né facendo a Santippo padre di Pericle e alle ricchezze di cui gli Ateniesi con Santippo si sarebbero impossessati, il tesoro di Protesilao che Artaucte aveva portato a Sesto, ricordate. Su questo non c'è che dire, Tucidide è ben meno esaustivo di Erodoto. Erodoto, quando anche in silenzioso sugli alleati presenti al fianco di Atene, ci dà un quadro molto, molto più intrigante di quello tucidideo. Ma al di là di queste differenze, guardiamo adesso oltre l'assedio di Sesto. Avrete, penso, già notato che nella sintesi tucididea manca qualcosa che invece nel racconto erodoteo del post-micale c'è. Qualcosa di molto importante. Tucidide salta direttamente dalla battaglia di Micale alla divisione all'Ellesponto tra le milizie peloponnesiache, che tornano in patria al seguito di Leotichida, e le milizie ateniesi, che invece restano. Qui manca qualcosa. Qualcosa di tutt'altro che trascurabile. Il convegno di Samo. il dibattito di Samo sul destino degli ioni. Che fine ha fatto questo dibattito? Tucidide certo non poteva ignorarlo. Evidentemente Tucidide l'ha omesso. Ora, è chiaro che questa omissione non può essere casuale. Dietro di essa c'è un'intenzione. Siamo dunque tenuti a indagare sul perché Tucidide abbia omesso di riferire del dibattito di Samo. E a questo proposito credo che non vi possano essere dubbi. In Erodoto il dibattito di Samo sul destino degli ioni poneva in evidenza come e Sparta e Atene avessero chiari interessi egemonici circa gli ioni. Lungi dall'essere i liberatori dei greci d'Asia, spartani e ateniesi volevano esserne i padroni. In Erodoto il dibattito sortiva una divisione di sfere di influenza. L'Egeo rientrava nella sfera politica, diciamo così, di Atene, e questa divisione chiaramente prefigurava i conflitti che sarebbero venuti in essere nel V secolo a.C. tra gli Spartani come egemoni della Lega del Peloponneso e gli Ateniesi come egemoni della Lega dell'Ioattica, inclusa la stessa guerra del Peloponneso. Ecco, Tucidide ha tagliato ogni riferimento al convegno, al dibattito di Samo, perché se ne avesse parlato avrebbe distratto il lettore dal processo che proprio nella Pentecontetia intende illustrare: la crescita in potenza di Atene e il timore conseguente di Sparta come ragione della necessità di un conflitto tra Atene e Sparta. Se Tucidide avesse parlato del convegno di Samo, voglio dire, avrebbe implicitamente riconosciuto che le radici del conflitto contemporaneo erano nel tempo narrato da Erodoto e non in quello successivo. Il che sarebbe stato riconoscere anche la superiore importanza del tempo delle guerre persiane su quello successivo, contro la tesi stessa di Tucidide, la tesi che Tucidide si è dato tanta premura di dimostrare, che la guerra del Peloponneso sia non soltanto la guerra più grande, ma anche il momento più importante, il focus dell'intera storia greca. Tucidide non vuole che il suo lettore torni a Erodoto, vuole che il suo lettore guardi avanti, al 431 a.C., alla guerra contemporanea come axiologotaton dell'intera storia greca. L'omissione di Tucidide, dunque, come vedete, risponde perfettamente agli intenti dimostrativi della Pentecontetia. Ma riprendiamo con il racconto Tucidideo, capitolo 89, paragrafo 3. Quanto agli Ateniesi, una volta che i barbari se ne furono andati dal loro territorio, i pubblici poteri disposero l'immediato rientro in Attica di figli, mogli e beni superstiti dai luoghi dove li avevano nascosti, e si apprestavano alla ricostruzione della città e delle mura. Infatti erano rimasti in piedi brevi tratti del muro di cinta, e quanto agli edifici, i più erano stati abbattuti, pochi erano sopravvissuti dove si erano accampati maggiorenti persiani. Dopo questo ritratto delle condizioni della città di Atene, dopo la spedizione di Serse, Atene fu saccheggiata, vi ricordo, per ben due volte, nel 480 e nel 479 a.C., lo scenario tracciato da Tucidide di devastazione e di desolazione, tanto più efficace perché sintetico. Ecco, dopo questo ritratto efficace di Atene semidistrutta, Tucidide passa a illustrare dal capitolo 90 al capitolo 93 l'episodio della ricostruzione delle mura di Atene nel 478 e nello stesso anno il completamento anche della fortificazione del Pireo. Il caso della ricostruzione delle mura di Atene, descritto da Tucidide con dovizia di dettagli, mette ben in luce, con la stessa abilità narrativa che avrebbe potuto avere un Erodoto, direi, l'astuzia di Temistocle a detrimento degli Spartani e dei Peloponnesiaci. Noi non leggeremo qui questo episodio. E però vi faccio notare giusto un particolare che troviamo indicato da Tucidide proprio all'inizio, al capitolo 90. Leggiamo: gli Spartani, saputo ciò che stava per accadere, cioè l'intenzione evidentemente degli ateniesi, no, di ricostruire le proprie mura, si presentarono con un'ambasceria. Per un verso perché loro stessi avrebbero preferito che né gli ateniesi né altri fossero forniti di mura, ma soprattutto per sollecitazione degli alleati, che erano impauriti dinanzi alla consistenza raggiunta dalla flotta ateniese, prima inesistente, e dinanzi al coraggio di cui esse avevano dato prova nella guerra persiana. A parte l'insistenza di Tucidide sul coraggio degli ateniesi, è un tema tipico, un'immagine caratteristica degli ateniesi nella loro autorappresentazione, diciamo così. È un po' strana la dichiarazione di Tucidide relativa al timore dei peloponnesiaci alleati di Sparta per Atene e per la sua flotta che prima sarebbe stata inesistente. Dice il testo greco: Kai phobumenon tou ten autikou autonto plezos oprin ouch hyperche. È proprio così? Se non conoscessimo Erodoto, intenderemmo che la flotta di Atene si è sentita come una minaccia dai peloponnesiaci soltanto ora, all'indomani della spedizione di Serse. Ma non è così. Noi sappiamo bene, grazie a Erodoto, che gli alleati di Sparta e i peloponnesiaci temevano la forza della flotta fin da prima della spedizione di Serse. Era anzi proprio questa la ragione per cui, ricordate, i Greci avrebbero voluto Sparta e non Atene alla guida della coalizione panellenica sul mare nel 481. Non volevano cadere nella rete di Atene. Ecco, ancora una volta, Tucidide vuole che il suo lettore colga i segnali di crisi nel rapporto tra ateniesi da una parte e spartani e peloponnesiaci dall'altra nel dopo Sesto, nel tempo successivo alla spedizione di Serse. Vuole far credere al lettore che tutto si determini dopo la spedizione di Serse, come se il tempo precedente, il 478, fosse meno importante, meno decisivo. Ben altra impressione abbiamo noi, in ragione della lettura che abbiamo già affrontato di Erodoto. Lettura che, come vedete, è indispensabile proprio per cogliere l'orientamento della narrazione tucidea, per certi versi anche i suoi limiti.